Vado a il giornale. Pechino si annette il porto del Pireo. Affare per la Cina, flop per la Grecia. Allora, il porto del Pireo, ma questo è in Grecia?
Sì, guarda, ti ho dato la cartina, c'era la cartina. Ecco,
Sì. Pireus.
c'è una foto, vedi, nel sud-sud-est della Grecia, davanti alla Turchia, c'è un, si chiama Pireus.
Pireus. Ma se questo è in
Pireo.
Grecia, come può la Cina annettere il porto?
Perché la Cina è una dritta, è furba, capito? Non è che mi mica sciocco come l'America che va in giro a credere di assoggettarsi alle nazioni bombardandole. Vuoi leggere?
Sì,
Leggi un
la
pezzo
immagine, sì.
dell'articolo.
La privatizzazione del Pireo è stato un affare, ma solo per i cinesi, non per i greci. Dopo aver trasformato buona parte dell'Africa nera in un feudo, Xi Jinping vorrebbe ora tramutare l'Europa nel salotto buono di casa sua e camera con vista sul Pireo. Per realizzare il progetto, che consiste nella costruzione di una via di comunicazione commerciale tra Oriente e Occidente, Pechino ha assoluto bisogno di avere porti nel vecchio continente per i suoi container. Per comprare e gestire gli scali commerciali, sia marittimi che ferroviari, sono stati investiti complessivamente 6 miliardi di euro.
Quello è un problema che la Cina non ha, non è che gli mancano i soldi, gli mancano dove investirli, perché in Occidente ormai si compra solo made in China. Ha messo questa per caso questa foto sulla radio, ciao Bruxelles,
Sì.
lo leggi?
C'è Xi Jinping che dice, no, non dice lui, ma è fratello Giuseppe
Sta
che...
facendo un brindisi, e in una mano c'è il pianeta nella mano, e qui un'altra. Sta facendo un brindisi, cosa dice?
Ciao
Ciao.
Bruxelles, alla salute della Grecia e dei miei porti,
E
ha.
dei miei porti, ah.
Ma che fessi questi occidentali? Gli fai le scarpe con due bustarelle e neanche se ne accorgono.
Capito? C'è l'Europa che è un sacco di bla bla e questo la Cina gli sta rubando tutti i porti migliori, o perlomeno i porti che migliori per la Cina, e loro sono lì a Bruxelles che non sanno che pesci pigliare. Per adesso li pigliano solo in faccia, dalla Cina. Guarda, molti cinesi studiano in America, ma credo che anche l'America dovrebbe mandare i suoi politici a studiare in Cina, io dico. Per imparare almeno un po' quella saggezza millenaria, no, che i cinesi possono insegnare agli occidentali. L'America spende trilioni per mantenere l'esercito più potente del mondo. Per esempio, mi pare che, non so se l'Italia spende meno dell'1% del prodotto nazionale per l'esercito, per le armi, non c'ho la cifra esatta, ma l'America spende il 9% del prodotto nazionale, cioè un barcone di soldi. Però con tutto questo, che è l'esercito più potente del mondo, non aiuta l'America in niente, anzi l'esercito americano. E l'esercito che dalla seconda guerra mondiale in poi ha perso ogni battaglia significativa. I suoi armamenti, i più potenti del mondo, le guerre inutili che combatte, sono una voragine che hanno portato l'America alla bancarotta. Cioè qui ho guardato la cifra dell'anno 2021, il costo è stato per l'esercito. Esattamente 934 miliardi, cioè quasi un trilione di dollari. Va bene. Cioè, questo spende l'America per il suo esercito, che non gli serve a niente perché non c'è Dio, ha respinto Dio. Se l'America invece usasse la saggezza di Dio, che magari usare il 10% di questo trilione. Sarebbe bastato, sai quanto è il 10% di un trilione? Sarebbe 100 miliardi di dollari, un sacco di soldi.
Sì,
Se
molto.
usasse solamente questo piccolo 10% del trilione che ha speso nel 2020, sarebbe bastato per aiutare tutte le nazioni contro le quali l'America ha fatto le guerre,
Ah,
invece di bombardarle.
sì, vero.
Bombardando, adesso quelli lo odieranno per l'eternità. Sicuramente avrebbero vinto i loro cuori. Invece di farli diventare i suoi acerrimi nemici giurati, come invece l'America aveva fatto giustamente col piano Marshall del dopoguerra, con i suoi nemici, quali la Germania e l'Italia, e ha vinto i loro cuori. Germania e l'Italia sono ancora alleate dell'America, grazie a quello. Quando invece nella Prima Guerra Mondiale, che la Germania ha perso e l'hanno solamente caricata di tasse, spese di guerra, risarcimenti di guerra, e la Germania li ha odiati agli occidentali, inglesi e francesi. Infatti, immediatamente dopo, nel 1922, poco dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, già c'era un tale sentimento in Germania contro gli alleati che la cosa più naturale che poteva avvenire e che è avvenuta è che quando è sorto e asceso Hitler, tutti lo hanno seguito a occhi chiusi, tanti erano pieni di odio, perché erano caricati a catafascio tutte queste spese, risarcimenti di guerra. Nella seconda guerra mondiale l'America ha detto no, aiutiamoli, e infatti sono diventati amici. Invece l'America va dappertutto, Iraq, Afghanistan, bombarda tutti quanti, li odiano per sempre. Sta facendo tutto sbagliato l'America. Al contrario, la Cina non è così pazza da cercare di influenzare le nazioni del mondo bombardandole. La Cina investe i suoi soldi in cose solide, vere, durature, appunto comprandosi i porti, le località che gli servono, cioè località geopolitiche, no? E che le interessano.
Ma i porti in Europa, le località sono in vendita?
E se la nazione è in bancarotta come la Grecia, sì. E l'Italia, si è venduto tutto l'Italia. L'Italia si è venduta alle banche, le ferrovie dello Stato, le poste. Quando dici privatizzazioni, che bella parola, privatizzazione, cosa vuol dire? Che gli enti privati, leggi i ricastri egoisti del mondo, le multinazionali, solo loro possono comprarsi le ferrovie italiane, le poste italiane, eccetera. Solo loro. E chissà cos'altro, la telefonia italiana non appartiene all'Italia. La Banca d'Italia è tutto tranne che d'Italia. Fa parte della rete mondiale bancaria. Alla Banca d'Italia non gliene può importare di meno, couldn't care less, dell'Italia. Non gli interessa niente. La cosa ha fatto la Fiat? Dopo aver ricevuto il beneficio dello Stato per un secolo, che lo Stato aiutava la Fiat, abbassare le tasse, questo, quell'altro, aiutarle per salvare. Cosa ha fatto? Ha spostato la sede in Olanda, che le tasse sono più basse, e adesso la Fiat è olandese. Infatti i trattori che fa la Fiat si chiamano Holland, New Holland. Cioè, gli egoisti hanno solo una religione, proprio egoismo, altro che banca italiana.
E qui vediamo i problemi del capitalismo adesso. Abbiamo
Sì,
parlato prima del
ma
comunismo.
comunismo e capitalismo si possono dare la mano,
Eh sì.
sono due facce diverse dello stesso diavolo.
Sì.
Quindi ora la Cina cosa fa? Invece di bombardare le nazioni che vuole, dove vuole avere influenza, va lì e compra i porti. Gli dà i soldi. In Africa sta facendo lo stesso. In Africa la Cina va in giro con una cesta piena di soldi e distribuisce a destra e a sinistra. Una metà vanno nelle tasche dei corrotti, questo è nel processo, però l'altra metà si comprano quello che possono. Furbi, con molte meno spese che non l'America spende per mantenere un esercito che crede che avanti a forza di bombe. 20 anni che bombardano l'Afghanistan, che è successo? Le hanno cacciate a pedate sul di dietro. Vietnam, idem. Iraq, lo stesso. Libia, lo stesso. L'America è sotto maledizione, ma non lo sanno. Da quando hanno rigettato Dio, nel 62, che hanno proibito Dio nelle scuole, e poi aborto, e poi questo e quell'altro. E il Signore li ha lasciati. Se tu non vuoi il Signore, lui se ne va. Ah, Signore Gesù. Comunque la Cina sappiamo che si è comprato anche personalità politiche, si è comprato enti pubblici anche di livello mondiale, come appunto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E la Cina se l'è comprata. con la scusa di sostenerla, aiutarla, se l'è comprata praticamente. Mm-hmm. Infatti l'OMS è stato accusato di essere il portavoce della Cina, è stato accusato dai media americani. E allora oggi la voce della Cina, oggi l'OMS, oggi è la voce della Cina, mm-hmm. per la maggiore. Guarda, qui c'è una notizia dell'agosto del 21, quindi recentissima di adesso, il TGCOM 24, ce l'hai?
Sì. La scalata cinese ai vertici dell'OMS e l'esplosione della pandemia.
Ecco, quindi la scalata, l'OMS vuol dire Organizzazione Mondiale della Sanità, vuol dire, cioè, diciamo, rappresenta l'ONU, le nazioni. Cos'è che dice il giornale?
Un'inchiesta del giornale londinese solleva serie preoccupazioni sul fatto che l'indipendenza e la leadership dell'Organizzazione Mondiale sia stata compromessa quando i primi casi di Covid sono comparsi a Wuhan nel 2019. Dopo essere stata pesantemente criticata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per la sua risposta alla SARS nel 2003, si legge sul quotidiano londinese, la Cina ha deciso che non avrebbe più accettato tale umiliazione pubblica. Ciò che seguì fu una lunga campagna per prendere il potere all'interno dell'organizzazione.
Quindi praticamente la Cina se l'è comprata, quattro bustarelle. Che il denaro oggi è, diciamo, è l'arma più potente che c'è.
Cioè, per il mondo sì.
Quando le nazioni hanno accettato che le banche nazionali fossero indipendenti, hanno fatto un grande errore, perché adesso le banche si sono unite, coalizzate, e adesso comandano loro, hanno tutti i soldi del mondo. Non dico le banche, la signorina, lo sportello che vai dentro, quella lì, l'impiegato, parlando dei pesce cani, quelli che le banche le posseggono, catene bancarie, quindi Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, la Banca Europea, loro non sanno più dove mettere i soldi, c'hanno tutti i soldi, c'hanno. A loro non interessa che i soldi crollano, ce li hanno tutti, e con i soldi si comprano i politici, si comprano i media, e i cittadini gli rimane solamente l'incarico di pagare le tasse. Ecco tutto, il gioco è fatto. Tutto cominciato con l'indipendenza bancaria. Gloria al Signore. Guarda, io vorrei andare a... C'è un articolo del giornale. Vuoi leggere?
Mentre la Cina agisce, l'Europa non c'è e sa solo discutere.
E sa solo discutere. Ecco, adesso vorrei... Leggi l'articolo un attimo, c'è un fatto nuovo.
C'è un fatto nuovo. È l'enorme vuoto di potere lasciato dagli americani in ritirata, spiega Ernesto Galli della Loggia, storico, accademico, autore di numerosi saggi.
Ecco, io vorrei proprio vedere cosa significa questo. Ecco, io qui vorrei mettere a confronto qui, perché questo signore qui dice, ritirandosi gli americani dall'Afghanistan, hanno lasciato un vuoto, giustissimo.
Sì.
E poi il giornale continua abbastanza a lungo, dice un sacco di cose che io non mi ritrovo sulle cose che dice, però voglio usare almeno questo spunto. Praticamente qui, adesso nel mondo, qui c'è un confronto tra blocco orientale di ferro, cioè che è Russia e Cina, e poi c'è il blocco occidentale, che io direi, per usare termini biblici, di argilla, che sarebbe la democrazia dell'Occidente. Infatti nelle profezie, Daniele 2, c'è la statua con due piedi e le 10 dita, e dal ferro delle gambe, che era Roma, ecco che diventa ferro e argilla, i piedi e le dita. Le caviglie, i piedi e le dita sono di ferro e argilla. La profezia diceva, Daniele capitolo 2. E qui abbiamo il confronto. C'è il ferro che si cerca di amalgamarsi con l'argilla, non ci riesce, e allora cerca di sopraffarlo. Le nazioni di ferro sono il blocco russo e cinese, che adesso si sono uniti, c'è Cina con la sua Asia, e c'è la Russia con l'Europa orientale, e praticamente si sono già uniti con l'appoggio esterno dell'Islam. stanno facendo accordi con l'Iran, eccetera. E allora, questo mostra in che tempi profetici che viviamo. E qui vediamo, in tutto questo, la profezia dei piedi della statua di Daniele e dell'undicesimo corno, perché le dieci dita sono in realtà dieci corna e dieci nazioni che vediamo Daniele 7, e Daniele 7, Daniele 8, che rappresentano l'Europa e le nazioni che sosterranno l'Anticristo, e Apocalisse 17, dieci corna di Apocalisse 17. Va bene. Quindi adesso vorrei parlare un pochettino della profezia dell'undicesimo corno.
Sono profezie molto interessanti. Per quelli di voi che non avete studiato, trovate sulla pagina radio sotto la voce Libro di Daniele. Lì sono studiati tutti i capitoli profetici di Daniele. È spiegato tutto.
Ecco. Allora, attacco con Matteo 13, 16 e 17.
Matteo 13, 16. Ma beati i vostri occhi perché vedono, e i vostri orecchi perché odono. In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete, ma non le videro, e udire le cose che voi udite, ma non le udirono. Matteo 13, 16 e 17.
Quindi, fratelli, stiamo vedendo adesso cose che profeti volevano vedere e non poterono vederle. Noi le stiamo assistendo. Si stanno svolgendo davanti ai nostri occhi, sulle TV e sui giornali di tutti i giorni, se solamente riusciamo a interpretarle. È quello che stiamo facendo stamattina. L'abbiamo fatto nel corso biblico, potete richiederlo, Angela ve lo manda tranquillamente.
Sì.
Allora, la cronologia delle profezie mondiali adesso è giunta in quello che nella statua di Daniele, come dicevo al capitolo 2, è rappresentato dal ferro misto all'argilla. Adesso siamo in quello stadio lì. Gli stadi precedenti, lo sapete, c'era il bronzo, che era la Grecia, nella statua, mezzo ventre, poi le gambe, che è Roma, il ferro, e poi i piedi, che è il tempo della fine, in attesa che una roccia proveniente da Dio colpisce la statua sui piedi e sfascia tutto. Quale Armageddon? Non tratteremo di questo. Però voglio esaminare il ferro e l'argilla dei piedi, che siamo proprio nel mezzo adesso. Vediamo che il ferro rappresenta le nazioni dittatoriali forti militarmente e l'argilla rappresenta le nazioni deboli, come le democrazie. Se guardiamo al quadro completo delle principali nazioni del mondo, vediamo il blocco della Russia e della Cina, che sono il ferro dei piedi in questa profezia. Quindi l'America, poi vediamo l'America. L'America cos'è, ferro o argilla? L'America è in parte ferro, rappresentato dal suo militarismo dittatoriale, che risponde solo al presidente, è lui che trasporta la valigetta con i bottoni atomici, presidente americano. Col presidente che sta adesso bisogna pregare. E in parte rappresenta l'argilla per via della sua democrazia. Quindi l'America è argilla perché c'è la democrazia, ferro perché sarà questa dittatura militare. La guerra nel Vietnam non è stata dichiarata, semplicemente il presidente Johnson ha ordinato, dopo che hanno ammazzato Kennedy, che non la voleva la guerra, quindi tolto Kennedy di mezzo, Johnson prende il suo posto e immediatamente dichiara la guerra. Quindi questo ci dice qualcosa di chi è che ha fatto fuori Kennedy. E poi cosa vediamo? Il blocco russo-cinese, ferro, il blocco americano, che sarebbe argilla, ferro, dittatura, democrazia, e poi c'è il blocco Europa. E poi vediamo che da quando in Europa sono cascate, crollate le sue dittature del secolo scorso, adesso l'Europa è argilla, va bene? Mischiata con quel poco di ferro che ha sprazzi un pochino, si vede di tanto in tanto, in Francia e Gran Bretagna. Loro sono abbastanza ferro. Abbiamo visto l'Inghilterra come ha fatto la guerra in 448 con le Falkland, le Malvinas, la Falkland, e l'ha vinto. Abbiamo mandato una portaerei, un sommergibile, e ha vinto la guerra. Quindi ferro. L'Italia non può permettere, l'Italia può fare solo traino dietro l'America per farsi un po' di arie, per illudersi che conta qualcosa, come in Afghanistan, che l'America neanche l'ha invitata l'Italia ad andare in Afghanistan. L'Italia è andata a leccargli i piedi all'America, posso venire anch'io a prendere un po' di gloria? Che dice, se l'America va là, vinciamo. E vinciamo, andiamo. Qui si vince, ragazzi, gloria a noi e all'Italia, invece no, vergogna come l'America. E poi, allora, dicevo l'argilla dell'Europa, questa è una debolezza argillosa, che durerà fino a quando giungerà l'anticristo. Ecco che l'Europa da argilla democrazia di 27 nazioni si tramuterà in un blocco di ferro di 10 nazioni, 10 corna, profetizzate in Daniele 7, Apocalisse 17. Appunto. E qui andiamo all'undicesimo corno, che appunto è l'anticristo. Quindi studiare il corso biblico, abbiamo tutto spiegato lì, perché qui non ho tempo ogni volta di.
No, no, abbiamo un passo intero nel corso biblico sulle profezie di Daniele, solo su quello.
Mi spiace, no? Ogni volta cerco di dare un piccolo riassunto, perché ci abbiamo sempre tanti fratelli nuovi. I fratelli, le pecore grasse, avete pazienza, dobbiamo pensare agli agnellini, quindi abbiate pazienza, se ogni volta devo fare un piccolo riassunto perché è così. Comunque si può studiare Daniele capitolo 7, 8, capitolo 11, 21 a 45 e anche Daniele 12, e lì spiega tutte le cose di cui ho parlato. Ripeto, Daniele 7 e 8, capitolo 7 e 8 e 11 dal 21 al 45. E 12, capitolo 12. Quindi andiamo all'Afghanistan.
Sì.
Afghanistan, la sconfitta dell'America in Afghanistan. Cos'è? Cosa rappresenta? Rappresenta, io, come la vedo io, una pietra miliare verso lo scadimento americano, il degrado dell'America come potenza globale e del suo dollaro, e in contemporanea dell'ascesa della dittatura mondiale di Magog e la Cina, Gog l'anticristo, che verrà dalla Russia e che sarà poi l'anticristo, e del suo marxismo, tutte cose che stanno ascendendo, salgono. Quindi sono profezie che vengono presto e che dovranno per forza essere adempite. La domanda qual è? E adesso? Un buon punto fare la domanda. E adesso? Che succede adesso? 2021, siamo a settembre. Oggi siamo, cos'è, l'11 settembre.
Sì,
11 settembre, 20 anni dall'attacco alle Torri Gemelle. In America sono preoccupatissimi, l'America è blindata, che hanno paura che i radicali islamici celebrino la ricorrenza. Beh, quello che mi aspetto io è che. Mi aspetto un grande balzo in avanti, sia del drago cinese, Cina rappresentata dal drago, sia dall'orso russo. Il drago e l'orso sono in ascesa. Hanno già fatto il patto militare, si difenderanno a vicenda in caso l'America le attacca. Quindi il drago cosa farà il drago, la Cina? Comincerà a divorarsi tutto quello che c'è intorno, cioè. Diventerà la potenza egemonica di tutta l'Asia. Questo è quello che vedo davanti al drago, il dragone cinese. E l'orso russo farà lo stesso in Europa e in Medio Oriente. È già cominciato in Medio Oriente. In Europa tentenna perché l'Europa è ancora restia. Merkel voleva andare a incontrare Putin, però i paesi baltici hanno detto no. La Polonia ha detto no, e siccome l'Europa è un gigante finanziario, commerciale, ma è un nano politico, e senza l'anticristo, senza una guida non può fare niente, e allora Merkel non ha potuto incontrare, voleva andare con Macron a incontrare Putin, però i piccolini hanno detto no e non ha potuto fare niente. Per cui il prossimo passo dovranno liberarsi dei piccolini per fare un'Europa dei 10. Il prossimo passo.
Però in Europa dicevi che è la Russia che diventerà potente e la Cina diventerà potente in Asia. Però vediamo la Cina che sta comprando il porto greco, per esempio. la Cina in Europa non avrà tanto potere?
Sì, però la Cina più che altro spalleggerà la Russia, perché
Ah.
la Cina è la potenza commerciale e la Russia è la potenza politica e militare. La Cina avrà 300 atomiche, la Russia ce n'ha 6.500 ufficiali, ufficialmente, e poi c'è il più grande esercito terrestre del mondo, la Russia. E quindi devo vedere un po' tutta la geopolitica, il quadro. Guarda, qui c'è un giornale di ieri dell'ANSA, appunto su questo soggetto. Me lo leggi?
Sì.
ANSA, ANSA.
Mosca, approvata maggiore integrazione con la Bielorussia.
Qui c'è una foto di Putin che stringe la mano a Lukashenko, qui il presidente della Bielorussia.
E cosa significa?
Significa che dopo tante liti contro liti, la Bielorussia ha deciso di sottomettersi a Magog. Cioè, tagliamo corto, senza troppo giri
Sì.
di cose politiche.
Ok.
Significa che dopo la trafila di disgrazie che il Bielorusso ha avuto, ha capito che senza la Russia non ce la fa, perché troppe cose sono andate storte in Bielorussia. È sotto attacco dall'Occidente. C'è la CIA sotto banco che cerca di sabotare Bielorussia facendo manifestazioni in strada, e nemici politici, come fatto in Russia. Non gli è riuscito perché Putin ha arrestato tutti quanti e risolto il problema. E allora
Una domanda.
Lukashenko è lì tutto ammirato, come ha fatto Putin 448 a risolvere tutto. Lui è colonnello del KGB, lui lo sa come si fanno queste cose. Non ha paura di arrestare. Infatti c'è Navalny che è in galera lì a meditare se la strategia era giusta. Che lui, Navalny, oppositore di Putin, uomo della CIA, era incaricato dalla CIA per provocare sommosse in Russia. Putin l'ha messo in prigione e ha risolto il problema. Prima la CIA ha fatto finta di avvelenarlo, l'ha mandato a curarlo in Germania, e tutta questa scena sceneggiata, no? Poi quando è tornato in Russia ha ricominciato di nuovo e Putin gli ha detto basta, mi sono scocciato e l'ho messo in prigione, ciao. Fate il sciopero della fame, dice no, no, Putin non è d'accordo che tu fai sciopero della fame, lo hanno forzato a mangiare coi tubi. Cioè praticamente questo sta imparando che non puoi andare in Russia e fare il gradasso con Putin, perché Putin non ha paura di nessuno. Dimmi.
Per riassumere, allora la Russia e la Cina rappresentano il ferro della statua di Daniele II. L'America hai detto che rappresenta in parte argilla, in parte ferro. L'Europa rappresenta argilla.
Ricotta.
Ricotta.
Cottage cheese.
E Israele? Perché gli eventi del tempo della fine saranno tutti intorno a Israele. Israele è ferro o argilla? Cos'è?
Beh, io vedo Israele è una nazione piccolissima, no? È ferro, Israele,
Ferro.
è ferro, sì. Perché sì, diciamo, è un paese democratico, ma è molto diviso in se stesso Israele, no? Però quando si tratta di difendere Israele, essere contro l'Islam,
Ah,
è un blocco di acciaio.
Nessuno può
Hanno
resistere.
fatto 8-9 guerre, le hanno vinte tutte. E saggiamente gli islamici adesso non fanno neanche finta di attaccarlo, perché ogni volta che attaccano si prendono batoste memorabili. Hanno fatto combattuto battaglia 1 contro 10 e le hanno vinte, anche senza armi. Poi, vabbè, diamo un'occhiata un po' a Israele. Io vedo che quello che vedono in Israele è che adesso lei sta scendendo a patti con la Turchia. Io vedo Israele scendere a patti con Turchia e Russia. Va bene, la Russia poi la vedo che diventa interlocutore di Israele e di Iran. Tra Israele e Iran la Russia farà l'interlocutore. E soppiantando l'America, perché l'America non ne imbracca una neanche per sbaglio. E vedo che la Russia la vedo crescere di prestigio fino a che invierà fino ad inviare un rappresentante alto emissario di cui Dio ci parla in Daniele 9, Daniele 9, 27. Andiamo a Daniele 9.
Sì.
Daniele capitolo 9, solo la prima parte di verso 27. Egli.
Egli stabilirà un patto con molti per una settimana.
Ok, quindi.
Daniele 9:27.
Ecco, quindi la parte A. Quindi una settimana, attenzione, in ebraico una settimana vuol dire 7 anni. Quindi c'è questo qua, questo politico, che farà un patto con molti per una settimana. Sappiamo che è Israele, sappiamo che questo patto coinvolge l'ONU, l'Europa, l'America, la Russia, il Vaticano, gli islamici, Israele. Abbiamo parlato nel corso biblico di questo. Quindi questa profezia ci dice che quest'uomo, che sappiamo è l'Anticristo, farà un patto di 7 anni. E lo voglio spiegare un po' bene, un po' in dettaglio per i fratelli nuovi. Però Daniele anche ci avverte, leggi la seconda parte,
Daniele 9:27.
B, la seconda parte.
In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore.
Ecco, capito, verrà un devastatore. Il devastatore sarebbe la grande tribolazione. Okay. E nel mezzo della settimana vuol dire che nella metà dei 7 anni l'Anticristo spezzerà il patto. Ecco, e leggilo quando Daniele 11, saltiamo lì. Daniele 11, 31, quando spezza il patto, cosa fa? Il patto è spezzato, il patto è rotto il patto. Ecco. Leggi per suo ordine.
Daniele 11:31. Per suo ordine, delle truppe profaneranno il santuario, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione.
Ecco, Gesù ha detto che questo avverrà nel luogo santo, Matteo 24, 15. Dunque, il luogo santo nella Bibbia ce n'è solo uno, è il Tempio. Non c'è altro luogo santo. Allora, per suo ordine, l'Anticristo cosa farà? Infrangerà il patto dopo averlo fatto. Profana il santuario, sopprime il sacrificio quotidiano, il sacrificio degli animali, degli ebrei, e colloca l'abominazione della desolazione, che secondo me, è la stessa immagine della bestia di Apocalisse 13, e che Gesù parla in Matteo 24, 15. Quindi questo, Daniele 11, 31. Gesù ne parla, vai Matteo 24,
Sì.
Gesù ne parla al verso 15.
Matteo 24:15. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta
Che
Daniele,
abbiamo appena detto, no? Abbiamo appena letto, Daniele ha
sì.
detto che è questo.
Posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione.
Vai avanti,
Verso
salta al
15.
21, sì.
Allora vi sarà una grande tribolazione.
Ecco, così
Verso
abbastanza.
21.
Sì. E quando c'è la grande tribolazione, lo dice al verso 9 cosa succederà.
Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Matteo 24, 9.
Hai capito? Quindi, quando l'Anticristo rompe il patto, continua nella sua ascesa al potere mondiale. Quindi vi abbandoneranno all'oppressione, vi uccideranno, sarete odiati da tutta la gente. Per questo che il Signore ci ha detto di rifugiarci nei luoghi nel terzo mondo.
Sì.
C'ho la voce un po' bassa, permetti che bevo un po' di.
No, please.
Grazie a Debra, ho portato una tazza con del limone.
Of
Scusate,
course.
fratelli.
Tranquillo.
Dove eravamo?
Eravamo in Matteo 24.
Che quando scoppia la tribolazione, rileggi il verso 9.
Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome.
Ecco, fratelli nuovi, studiate il resto di tutto questo messaggio nel corso profetico che inviamo gratis, va bene?
Amen.
Gloria, gloria al Signore. Guarda, mentre pregavo su questi soggetti, ho sentito un messaggio di Gesù, posso dartelo?
Sì.
C'ho qui gli appunti. Un
Per favore, sì.
piccolo messaggio di Gesù. dice Gesù, figlioletti, non aspettate di vedere l'anticristo e la sua abominazione per prepararvi. Così come il nemico ha sorpreso il mondo con le sue pandemie e lockdown, così il maligno cercherà di sorprendere la mia Chiesa impreparata, quella che non si è ancora preparata. E questo avverrà con l'aiuto di profeti nell'errore che insegnano un falso rapimento prima della tribolazione. Non avverrà, come è scritto.
Matteo 24, 29 a 31. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli.
Cosa dice subito all'inizio?
Subito dopo la tribolazione.
Quindi dopo la tribolazione avverrà il rapimento, dice qua. Ora i falsi profeti vi diranno che non è vero. Vi daranno mille spiegazioni per cancellare questo. Non gli credete, dice il Signore. Alleluia. Allora continuo con il messaggio di Gesù. Posso andare avanti?
Certo.
Il diavolo sorprenderà il mondo, ma non può sorprendere la mia Chiesa sposa, che in continuazione cerca la mia guida, perché io mi faccio trovare da lei. Sarà la Chiesa disubbidiente che si ritroverà smarrita, confusa, senza sapere in che direzione andare, perché i suoi falsi profeti la ingannano. Parlano, ma non per parte mia. Figlioletti, non siate voi disubbidienti. Voi cercatemi fino a trovarmi, fino a sapere la mia volontà, fino a ubbidirla, perché è quello il luogo di rifugio che ho preparato per la mia Chiesa sposa, del quale vi ho parlato. Io sono il rifugio che cercate. Il rifugio della mia Chiesa fedele non è solo un luogo geografico, ma è in me. Io sono il rifugio.
Salmo 91, verso 1. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Salmi 27, 1 a 5. Di Davide. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi, che mi sono avversari e nemici, mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Poiché egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia.
Figlioletti, non importa con quanti lockdown il nemico cerca di imprigionarvi, io sono venuto per liberare i prigionieri. E alla fine tutto questo risulterà per il bene vostro. Ribalterò l'ira del nemico contro di lui. Io ne trarrò lode e voi mi glorificherete. Farò mietere ai malvagi di quello che seminano e sarà anche moltiplicato. Ma tu, o Chiesa fedele, tu mieterai il bene. Lo mieterai dalla fede e dalle mie opere che semini e moltiplicati per l'eternità. Amen. Fine del messaggio.
lati e vieni da me. L'inverno è passato e io sono qui.
Un suono che è inconfondibile è la voce del Padre che mi chiama a sé.
La mia sposa è bella, io l'ho dato la vita, dal deserto la vedo salire per me. Il mio amore abbonda, non si può trattenere, io voglio danzare, danzare.
Cheers.